Buongiorno. Non è solo questione di tempo. Se crisi vera è, non quindi la semplice esplosione di una o più bolle speculative, allora innesca il termine cambiamento, una mutazione, cioè più o meno radicale, del paradigma economico tra un prima e un dopo. Si direbbe anzi che uscire da questa crisi sia possibile solo interrogandosi su un come. Occorrerebbe quindi non ripetere gli errori del passato, ma ripensare l'economia globale e il funzionamento dei sistemi economici in modo tale da permettere un nuovo ciclo economico espansivo e contemporaneamente virtuoso. In questo discorso naturalmente si innesta il discorso italiano, che è legato all'economia, è legata dobbiamo andare insomma per l'Europa e comunque al sistema ONU. Queste sono le considerazioni che ci hanno portato a scelta di presentare in un continuum logico due differenti lavori di Enrico Morando, che studiamo per la seconda volta nel nostro corso, entrambi scritti insieme a Giorgio Tonini, e poi anche, oltre al libro che avete qui, un ebook, un'agenda per Renzi, scritto anche con Antonio Punicello e Dario Pardini, che ringrazio per averci mandato tempestivamente il ebook. Innegabile punto di forza di questi lavori, al di là della qualità dell'analisi, e la pretesa di presentare un possibile piano integrale di ammodernamento del sistema economico e istituzionale italiano. Una proposta di cambiamento, cioè, oltre che di lungo periodo, anche radicale in Italia, che finisce per coinvolgere la forma dello Stato, le istituzioni nazionali ed europee, la vita politica. Quindi non una mera rotazione economica, né la proposizione di un segno politico fino a se stesso o di tattica, neppure l'elencazione però di una serie slegata di riforme settoriali incapaci di apportare valore aggiunto, proprio perché inorganiche. Piuttosto è un lavoro caratterizzato da una forte coerenza interna e dall'organicità delle proposte, tutte spiegabili a partire da un'idea di economia possibile, che prendendo le mosse dallo scenario globale scende poi sui terreni europei o nazionali. D'altro lato, a fare di evidente chiarezza una delle considerazioni cardine di questo lavoro, che cioè nel contesto globale e locale dato tutte e tre le vie d'uscita tradizionali da situazioni come la nostra, cioè risanamento della finanza pubblica, redistribuzione del reddito, crescita, proponendosi sempre con vigenze unilaterali e alternative l'una alle altre, prese da sole siano ormai inefficaci. Ecco quindi che ci sorge la visione di un quadro dei partimenti che si propone di dirci convintamente sia in che scenario economico globale ci troviamo e ci troveremo nel prossimo futuro, sia qual è la maniera migliore per noi di starci dentro. L'organicità della trattazione si esprime nella funzione di due aspetti sotto i quali opera l'idea del cambiamento possibile: un nuovo orizzonte politico, istituzionale e democratici, che corrisponde qui alla spinta verso un nuovo orizzonte economico per il Paese, con la stipula di una alleanza tra mediti e bisogni, quale architrave della visione di questa particolare area di pensiero politico. Non è questa introduzione la sede migliore per approfondire la questione di quale partito democratico possa meglio realizzare le riforme necessarie alla modernizzazione del Paese. Quindi rimandando velocemente nell'introduzione all'esposizione di punti sostanziali, tutti che passano comunque attraverso un superamento delle categorie storiche, economiche storiche, quelle novecentesche, il fordismo e la convergenza verso la costruzione di un'identità democratica che innesti le vecchie culture politiche di sinistra, dagli autori, nel secondo terreno del liberalismo democratico. E qui naturalmente c'è una sfida anche per i cattolici, che su alcuni punti in questo senso possono essere positivamente stimolati. Passo quindi velocemente alla proposta. La cui credibilità appare un cuccio costante degli autori e si pone trasversalmente sui due temi centrali: riforme politico-istituzionali e riforme economico-sociali. E alla mancanza di credibilità del PD e delle sue leadership che vengono attribuite le non vittorie elettorali, e alla mancanza di credibilità verso l'estero che sono dovute molte delle difficoltà dell'economia italiana, a partire dall'interesse verso il debito sovrano a quello della redditività degli investimenti, e alla mancanza di credibilità del sistema di welfare del mercato, anche del lavoro, che il Paese risponde con comportamenti più orientati al conservatorismo che non alla innovazione. Eppure, qui veniamo alla parte più squisitamente economica, proprio durante le crisi si aprono margini di una emersione delle qualità migliori e spesso inespresse in una comunità. La maggiore disponibilità al cambiamento apre la strada a un piano di riforme strutturali più che tempestive. Il momento sembrerebbe tutto sommato propizio. Dato come un fatto acquisito il progressivo passaggio dall'economia della produzione materiale a quella della conoscenza, fino al primato di questa su quella, appare chiaro che la fonte del plusvalore non è più nel lavoro necessario a produrre bene, ma in quello necessario a concepirlo, e che detenere e controllare la ricchezza materiale dovrebbe essere in futuro meno vantaggioso rispetto alla gestione dei flussi immateriali. Questo provoca, perché indietro come noi, la necessità di un adeguamento dei sistemi economici e produttivi e conseguentemente la premialità per i comportamenti e le scelte a tutti i livelli orientati verso l'innovazione. Necessità sì, ma anche opportunità. La conoscenza, essendo per natura trasferibile, qui citiamo Cohen, trasferibile senza perdita della proprietà, permetterebbe sempre giochi a somma positiva, quindi diciamo, la realizzazione di scenari di crescita costante. Ed è effettivamente di crescita che abbiamo bisogno, come vedremo. D'altro canto, se la logica del cambiamento, se ha come fine ultimo quello di creare presupposti concreti perché aumentino le possibilità di salita nella scala sociale a vantaggio degli ultimi meritevoli, allora questo è forse un panorama anche nel quale anche noi cattolici possiamo conoscerci. E del resto saremmo in buona compagnia. Un principio di cultura politica neodemocratica prende le mosse dagli Stati Uniti, dall'iniziativa portata avanti da Barack Obama in occasione della sua candidatura alla presidenza. Proporsi come elaboratori, sperimentatori di un nuovo paradigma economico, rinunciando all'idea che l'uscita dalla crisi potesse attuarsi con il semplice ritorno a un'impostazione sociale democratica. Concretamente si trattava di agire lungo le due linee di faglia, individuate da Raghuram Ryan, sviluppate all'interno del modello neoconservatore e prodotte dal suo assunto di base. Assunto di base del modello neoconservatore è che il motore dello sviluppo sia la disuguaglianza. Qui si sono create queste due linee di faglia, cioè queste due macroscopiche situazioni di squilibrio, le quali sarebbero state la base poi, ben più in profondità della semplice bolla speculativa della crisi. Si tratta della crescente disuguaglianza nei redditi USA, e quindi la spinta da questa determinata verso il credito facile usato dai governi come palliativo, e il gigantesco squilibrio tra paesi creditori e paesi debitori, che ha raggiunto un punto di rottura, crisi appunto, quando il valore degli immobili negli Stati Uniti, paese al centro dell'intera costruzione mondiale della crescita spinta dal debito, ha iniziato a diminuire. Questa costruzione, basata sul fatto che i paesi più ricchi siano indebitati e più poveri, tradottasi all'interno dei paesi ricchi nei mutui cosiddetti subprime, cioè concessi a debitori non affidabili, avrebbe così colpito al cuore un meccanismo che conduceva a crescita accumulando debito. Questo squilibrio è riprodotto in maniera macroscopica anche all'interno dell'Unione Europea e dell'Eurozona in particolare, con l'aggravante che non possiamo contare né sugli strumenti tecnici né sulle potestà politiche necessarie per governarlo. L'Europa, bloccata dall'incapacità tedesca di assumere un ruolo di egemonia responsabile e dalla miopia ortoliberista dei governi germanici, circostanze segnalate sia da Tommaso Padoa-Schioppa che da Matthijs de Vries, quanto dall'altro canto dalla irresponsabilità dei paesi mediterranei in maniera di conti pubblici, l'Europa, quella tedesca, non ha saputo che imporre meccanicamente i rigidi vincoli di cui disponeva, pur essendo evidente che non riuscire a porre in essere misure anticicliche avrebbe strozzato i paesi in difficoltà. Questa miopia, addirittura si potrebbe parlare di egoismo nazionale liberalista, non prendeva distinzione tra paesi virtuosi e non virtuosi, questa teoria della casa in ordine ha impedito che il surplus dei paesi virtuosi si trasferisse agli altri. Cosa si poteva e si può ancora fare, come possiamo leggere nel libro? Un mercato per i prodotti dei paesi meno competitivi, prestiti anticiclici a lungo termine, tassi di cambio stabili, il coordinamento macroeconomico, prestiti di ultima istanza durante le crisi finanziarie. Su questi campi tutta Europa, sia quella che attesta a Berlino, sia quella diciamo, che risiede a Roma, ha drammaticamente fallito, da posizioni opposte evidentemente. E poi si può fare un nuovo compromesso che scambi politicamente sul piano della finanza pubblica il rigore fiscale col sostegno nel rientro da debito eccessivo. E ancora si può fare un confronto sulle reciproche paure, questa è la mia personale idea, oppure si può dire che l'incontro, la fusione delle ragioni dei paesi del nord, cosiddetta lega anziana, e quelli del sud, la cosiddetta Repubblica dell'Ulivo, e la sola possibilità che l'Europa fa di uscire dalle difficoltà strutturali da cui è percorsa. Vediamo così all'Italia, la cui particolare situazione di crisi presenta tre componenti: troppe disuguaglianze, scarsa crescita ed eccesso di debito pubblico. ognuna delle quali è alla base del determinarsi e dell'aggravarsi degli altri due. In particolare il debito pubblico è troppo grande, in gran parte cattivo, perché è contratto per finanziare la spesa corrente e non gli investimenti, e è rischioso per ragioni legate alla crisi dell'euro e dei debiti sovrani. Se la revisione integrale della spesa pubblica è per i riformisti la madre di tutte le riforme, chiediamo allora all'autore di scendere in profondità nelle tre mosse proposte per l'abbattimento del debito pubblico, vale a dire il pareggio di bilancio strutturale in tempi medi e immediata ricostituzione di un significativo avanzo primario, utilizzo come vendita e valorizzazione del patrimonio pubblico, imposta straordinaria a carico del 10% delle famiglie italiane che detengono il 46% della ricchezza patrimoniale. Quanto alla prima, è l'idea sensata di un allineamento con i livelli medi di spesa pubblica per le istituzioni nei quattro più grandi paesi europei, cosiddetto benchmarking, chiedo se sia possibile svolgere poi un'analoga operazione dal punto di vista dell'imposizione fiscale, diretta e indiretta. Al centro dell'architettura riformatrice proposta, tra la riduzione del debito pubblico e la revisione della spesa da una parte e la maggiore mobilità sociale dall'altra, c'è la crescita, senza la quale non è possibile realizzare né l'una né le une né le altre. E del resto il Fondo Monetario Internazionale a dire: osserviamo che periodi di crescita più lunghi si associano fortemente a una distribuzione del reddito più egualitaria. Su orizzonti più lunghi, una riduzione della disuguaglianza e una crescita sostenuta potrebbero essere quindi i due lati della stessa medaglia, diciamo l'esatto contrario del paradigma neoconservatore. E tuttavia, nel contesto dato, il denaro necessario per la crescita non può essere pubblico, ma deve essere privato. In poche parole, occorre facilitare la mobilitazione di capitali privati, interni ed esteri, verso le imprese italiane. Particolarmente stimolante ci pare in meglio l'idea che possa partire dall'Italia, dalle sue sensibilità, dalle sue positive peculiarità, la progettazione di un ben regolato mercato di capitali per le piccole e medie imprese. Molti sono i campi d'azione nei quali si ritiene di dover agire in profondità a questo proposito: l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, la concorrenza, l'aumento della produttività, il livello qualitativo delle prestazioni della pubblica amministrazione, la costruzione di infrastrutture materiali e immateriali al servizio dello sviluppo del paese, e ancora lo spostamento della pressione fiscale dei produttori a titolari di rendita, la riduzione della spesa pubblica sui capitoli che meno impattano sulla domanda. Tutto ciò si traduce, come spiegato, nella preparazione della sorta di Agenda 2020 per l'Italia, che veda un piano organico e temporalmente ben cadenzato di riforme strutturali volte ad aumentare la competitività del sistema paese, attraendo così investimenti e sviluppando grazie ad essi la crescita, a partire dall'idea della innovazione come un nuovo motore della prosperità. Lodevole e lungimirante poi la volontà di scommettere sulle tante aree delle potenzialità inespresse, del lavoro giovanile e femminile, dell'immigrazione buona, ai campi dell'energia e dell'ambiente, fino all'ormai secolare sfida su come fare del Sud un importante motore dell'economia del paese anziché un problema. Se di crescita parliamo, infatti, per citare gli autori, il Sud ha dotazioni su cui fondare una strategia di ripresa: impegni culturali e ambientali, conoscenze scientifiche in università, centri di ricerca, e milioni di giovani che hanno investito sulla loro formazione. Il saper fare è legato alle antiche vocazioni del territorio. Così sempre a proposito di potenzialità inespresse, nel quadro della suggestiva alleanza tra la comunità della cura e quella dell'operosità, così come descritto da Bonomi, orgogliosamente riteniamo che quella particolare versione dello Stato sociale all'italiana, così come definita, abbia tanto da dire e da insegnare nel compito di rafforzare e migliorare il sistema di welfare europeo. Al termine dell'introduzione, passaggio personale, dell'insegnativo tema di oggi, voglio tornare per concludere su un piano più squisitamente politico e culturale, perché a un certo punto della storia si renderà necessario fare i conti con il doloroso passato che da qualche tempo stiamo costruendo. È uno stimolo, ma lo spiego, con il quale ci stiamo confrontando. Parlo di passato perché nello sforzo di responsabilità politica, economica e sociale che i cittadini italiani sono chiamati a fare, c'è e non può non esserci la pretesa che si sia fatto un lavoro necessario ma efficace, quindi destinato a passare. Un passato fatto di vittime, nel senso proprio del termine, della crisi economica, di martiri della salvezza dell'Eurozona, di sacrificati sull'altare dei conti pubblici, di esodati, di imprenditori suicidi per la disperazione e la vergogna, di milioni di famiglie la cui modesta routine è stata sconvolta dalla crisi, di uomini maschi di cui nessuno parla, ma la cui improvvisa inutilità lavorativa è diventata inutilità sociale, familiare, relazionale e interiore. I cambiamenti che avvengono sulla pelle dei milioni di italiani che hanno investito decenni del proprio lavoro, del proprio studio e di quello dei propri figli e nipoti in una direzione e si trovano a dover fare i conti con un mutamento del paradigma economico che vanifica i loro sforzi e li costringe a una competitività e una riconversione che non possono darsi da soli né inventarsela, per quanto necessari questi cambiamenti, e su questo non ci piove, non possono però essere trattati a tavolino una volta per sempre. Richiedono la presenza attiva, costante e sensibile della politica nella società, a partire dagli uomini e dai partiti di governo.